Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Sono le 9:02:56 di oggi, mercoledì 27 agosto. Allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo innanzitutto così segnalando un'assenza. Il 27 agosto del 1950 è la data in cui si suicidò all'Hotel Roma di Torino Cesare Pavese. Ora noi abbiamo questa mattina con Isabella Carbone sfogliato, letto i giornali, insomma, può esserci anche scappata, e di questo noi ci insomma saremmo anche felici di aver smarrito questa notizia, ma oggi i giornali non ricordano il suicidio di Cesare Pavese. Vabbè che Pavese quando morisse, ricordo bene, in uno dei biglietti o forse del biglietto si raccomandò di non fare troppi pettegolezzi, con questo l'understatement piemontese e l'angarolo, ma insomma da qui a non ricordare magari in una riga che oggi ricorre l'anniversario di Cesare Pavese, ce ne corre, ma magari ci siamo sbagliati e saremo felici di esserci sbagliati. Questo insomma, partiamo così ricordando Cesare Pavese, ma però partiamo anche con la nostra rassegna stampa, e lo facciamo partendo da Repubblica, dove a pagina 28 e 29, l'apertura di R2, troviamo un articolo di Maria Novella De Luca intitolato Di padre in figlia. E che succede? Sopra c'è il faccione di Gödel, cercò le prove che esistono i fantasmi, rimando un altro articolo di Pier Giorgio Di Freddi. Ma cosa succede in questo articolo? Quelli che in famiglia sono presenti attivi, anche e soprattutto collaborando ai lavori domestici, si parla dei padri, diventano modelli positivi, contribuendo a migliorare sogni, ambizioni e carriere delle ragazze, che si liberano così degli stereotipi vissuti come destino nel nome di un'autentica eguaglianza di genere. Ora, insomma, mi sembra una notizia piuttosto edificante, dico edificante in maniera anche ironica, sono piuttosto sospettoso di queste cose. Mi sembra che sia una notizia che provi a essere normativa, per l'appunto. Ma andiamo a vedere cosa succede, perché questo articolo. Com'è il mondo dei padri visto dalla parte delle bambine? In pochi finora se l'erano chiesto, ma insomma, diciamo di no, ecco, l'umanità su queste cose ragiona da qualche millennio. Ma comunque Maria Novella De Luca ci tiene a dire che in pochi finora se l'erano richiesto, e poi specifica, però, a onor del vero, parliamo, attenzione, dei famosi nuovi padri, quelli che in famiglia ci sono, collaborano, esistono, come se prima d'ora non esistessero, raccontano favole, spartiscono il lavoro domestico e accudiscono. Nuovi, appunto, e fondamentali, perché crescere con un genitore così, dicono oggi le ultime ricerche sulle relazioni parentali, aiuta le figlie femmine a sentirsi vincenti, paritarie, a proiettarsi anche verso carriere alte, impegnative, finora spesso soltanto riservate ai maschi. Più astronaute che casalinghe, come se ci fosse una cosa di male a immaginarsi casalinghe, più fisiche nucleari che infermiere, per nulla vincolate immagini e ruoli tradizionali, libere da uno stereotipo vissuto come destino, si potrebbe dire, utilizzando una definizione di Stefano Ciccone, fondatore dell'associazione Maschile Plurale. Ripeto, Maschile Plurale. Chissà cosa vuol dire che di questo mondo di parità tra maschile e femminile si occupa, vorrà dire questo. Un punto di vista totalmente nuovo, dunque, continua a scrivere Maria Novella De Luca, contenuto in una ricerca della British Columbia University di Vancouver, è già diventato oggetto di dibattito globale. Basandosi su interviste ripetute a un campione di 300 ragazzi e ragazze tra i 7 e i 13 anni, insieme ai loro genitori, quattro sociologi hanno dimostrato, insomma, dopo Hume e il paradosso di Hempel, è difficile dimostrare qualcosa attraverso l'induzione. Hume, grande filosofo scozzese, David Hume, sosteneva che appunto dall'osservazione e dalla raccolta di dati empirici dell'esperienza è impossibile indurre una legge universale necessaria. Ora, la sociologia non vuole dimostrare nulla in maniera universale necessaria, ma insomma bisogna sempre guardare con sospetto al tentativi di generalizzazione partendo dall'esperienza, soprattutto se poi l'esperienza riguarda pochi casi come i 300 ragazzi e ragazze intervistate. Ma insomma, queste interviste avrebbero dimostrato quello che abbiamo visto nell'articolo. Ci sono alcuni elementi interessanti allora in questo studio, da una parte perché sembra contenere un elemento normativo, c'è il tentativo attraverso qui parlo un po' facendo un po' di scuola del sospetto, insomma, attraverso questa immagine edificante della nuova famiglia, il tentativo di veicolare instaurare nuovi valori attraverso così, la retorica e la fiducia che darebbero gli studi scientifici. Dall'altra parte poi ci sarebbe anche il tentativo da parte di molti studi scientifici di conquistare i media attraverso studi che si prestano a essere raccontati attraverso i media. Poi c'è anche il problema che questo studio scientifico ovviamente non l'abbiamo letto, ne abbiamo soltanto i resoconti che ne fanno i media, per cui a questo punto quali sono le condizioni epistemologiche che hanno dato corpo a questo studio? Beh, sono varie domande che si possono aprire. Ci vorrebbe proprio un Roland Barthes capace di leggere sotto forma di miti d'oggi queste caratteristiche, alcune caratteristiche degli studi scientifici che finiscono sulle pagine dei giornali. Ecco, ma ragionare anche su questo, su Repubblica, lo fa anche Massimo Recalcati, psicoanalista di stampo lacaniano, che scrive su Repubblica: ma ciò che conta davvero è l'amore senza aspettative. Ecco, non bisogna essere lacaniani per capire che l'amore è una cosa importante, basta anche ascoltare qualche canzonetta. Ma insomma, vediamo cosa scrive Massimo Recalcati. Agli occhi di uno psicoanalista, l'affermazione di nessi stringentemente causali per definire le vicende umane suscitano sempre un'inevitabile allergia. Manca l'apostrofo a un inevitabile allergia. Il cammino della vita non risponde a leggi deterministiche. Questa è proprio l'osservazione. L'osservazione precisa che va fatta, non si può indurre qualcosa di forte, stringente, con appunto una visione statistica, magari anche pochi casi, se 300 siano pochi, questo io ammetto, lo ignoro, mi sembra di sì. Un padre presente è più utile per la crescita di una figlia di un padre assente? L'esperienza clinica mostra che non esistono risposte standard. Rispondere Calcati con ottimo buon senso. Sono altre le poche cose certe su un padre e una madre capaci di vivere la propria vita con slancio e generatività. Il loro lavoro e la loro relazione creano in famiglia quella circolazione di ossigeno di cui si nutre positivamente il desiderio dei loro figli. E poi più avanti Recalcati: ci sono padri casalinghi o padri mammi assai frequentemente esperti in educazione che sarebbe davvero meglio non incontrare mai. E qui come non essere d'accordo. E padri impegnati nella loro vita che offrono silenziosamente un modello identificatorio e significativo ai loro figli. Ma certamente vale anche il caso contrario. Un quarto d'ora prima della sua morte egli era ancora in vita, così cantava La Palisse, quando si dice qualcosa di lapalissiano. Ma certamente la vera discriminante resta l'esistenza dell'amore come dono privo di contropartite, in perdita assoluta. È solo questo dono che spezza gli stereotipi sessisti, perché lascia davvero liberi i nostri figli e soprattutto le nostre figlie di essere quello che davvero desiderano. Quindi insomma tutto si alla fine si ritrova nell'esortazione ad amare. Fra l'altro questa forma di ragionamento pedagogico me l'ha fatto venire in mente un altro meraviglioso che ho appena letto quest'anno, quest'estate, leggendo La vita di Henri Brulard di Stendhal, che forse tra i libri del magnifico e dell'adorabile Stendhal è il suo libro più ancora più bello della Certosa. Ecco, in questo libro Stendhal parla della sua infanzia, perse la mamma quando era molto piccola, mi pare che avesse 7 anni, e poi fu cresciuto soprattutto dal padre, dalla sua famiglia allargata, eccetera. E il padre e la zia di Stendhal soprattutto lo crebbero. E lui a un certo punto dice, nella vita di Henri Brulard, me lo sono segnato questa mattina perché la frase me la sono ricordata a memoria: nella loro tetraggine io ero la loro unica occupazione. Essi nobilitavano questa oppressione con il nome di educazione e probabilmente erano in buona fede. Lasciamo in pace i nostri figli, facciamoli crescere. Evviva Stendhal, evviva Henri Brulard. Thank you. 9:12 minuti e 25 secondi questa mattina, pagina 3, stiamo ascoltando Like Someone in Love. Ecco, forse questo è il brano, la vera ingiunzione pedagogica di questa mattina, il pianoforte meraviglioso di Duke Pearson, pianoforte che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, lettura che prosegue come al solito con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello sulle pagine culturali dei quotidiani. Allora vi segnalo sulla stampa di oggi, a pagina 29, un articolo di Piero Bianucci dedicato a Galileo. Galileo, precursore di Kant e delle neuroscienze. A 450 anni dalla nascita, un saggio ne svela un aspetto inedito. Così fondò la psicologia della percezione visiva. Ed è un saggio interessante, sembra, leggendo l'articolo di Bianucci, scritto da Marco Piccolino dell'Università di Ferrara e da Nicholas Wade dell'Università di Dundee in Inghilterra, pubblicato dall'Oxford University Press. Così Piero Bianucci oggi sulla stampa. Fra l'altro io ricordo che se si va sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, è possibile riascoltare le puntate di un ciclo che quest'anno Radio 3 ha dedicato proprio a Galileo. 450 anni con Galileo, io dico l'universo. Quindi andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Vi segnalo ancora invece dal Corriere della Sera di oggi, a pagina 32, si parla del nuovo libro di Gary Steingart, Mi chiamavano piccolo fallimento, uscito per Guandalo. Fra l'altro si dice anche che l'autore sarà presente al Festival di Mantova, vita esilarante di un fallito di successo. Ma l'aspetto interessante di questo articolo, l'articolo principale scritto da Livia Manere, poi l'articolo che sta sotto di Luca Mastrantonio, dove c'è un'intervista fatta via email allo stesso Gary Steingart, dove si parla del book trailer di lancio di questo libro, perché è piuttosto divertente, è stato diffuso in maniera virale. Si vede anche Jonathan Franzen, tutti conoscono, molti ricordano la sua avversione contro i social network, Twitter, che interpreta la parte, se ricordo bene, di uno psicoanalista che guarda continuamente il telefonino e sta continuamente attaccato ai social network. Vi segnalo questa pagina del Corriere della Sera di oggi. Invece Avvenire, a pagina 23, si parla dell'inizio della 71esima edizione della mostra del cinema di Venezia, Venezia sul grande schermo, Il dolore del mondo. Un articolo di Alessandra De Luca, grande ricorso a figure, testi letterari da Leopardi a Camus, da Pasolini a Shakespeare, passando per Philip Roth, Cervantes e Faulkner. E poi troviamo anche un'analisi di Davide Rondoni dedicata proprio al rapporto, soprattutto al rapporto tra la letteratura e il cinema. La questione riguarda la possibilità stessa del cinema di restare un'arte e non diventare una sezione minore del grande circo dell'intrattenimento. Questa è una delle frasi impegnative che leggiamo in questo articolo di Davide Rondoni oggi su Avvenire. Invece, a proposito di Cervantes, vi segnalo l'apertura delle pagine culturali del Messaggero, pagina 22, I segreti di Cervantes, un articolo di Rita Sani. In Spagna sono stati trovati 4 documenti che gettano nuova luce sulla misteriosa biografia del padre di Don Chisciotte. Ma la cosa interessante è che Terry Gilliam, uno dei protagonisti dei Monty Python, da anni la sua storia mitologica di cercare di girare un film sul Don Chisciotte, forse ci sta riuscendo. Quindi si dà notizia di questo progetto che sta forse arrivando al dunque dopo tanti tanti anni di grandi fatiche. Sono le 9:16 minuti e 37 secondi, qui a pagina 3 stiamo ascoltando Like Someone in Love del grande Duke Pearson, un brano tratto da un album del 1959, del brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali. Di pagina 3 al 335-5634-296 arrivano intanto molti messaggi. Un ascoltatore chiede se possiamo ricordare il titolo del libro di Stendhal, La vita di Henri Brulard. In Italia è stato tradotto da Delphi ed è un libro magnifico, mi raccomando, insomma. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Ora vi segnalo dal foglio di oggi, a pagina 2, una articolo molto bello di Guido Vitiello nella sua rubrica estiva La Controra, che ha diversi aspetti interessanti, ha una sua complessità di fondo, ma proviamo, si intitola Ghigliottina, a rivedere il cinema di Georges Méliès per comprendere gli altri dettagli della storia della decapitazione di Foley. Mettere in fuga i demoni che il deserto suscita a mezzogiorno richiede il piglio imperioso e la voce grossa di un santo. Un novizio accidioso, uno che non sia tagliato per la tebaide in caso di apparizioni maligne, dovrà ricorrere a rimedi meno eroici e a più modesti espedienti. Così inizia l'articolo di Guido Vitiello, che racconta innanzitutto la sua visione imbarazzata, difficile, dolorosa, sofferente del filmato della decapitazione di Foley, decantando e sottraendo, e poi il tentativo di provare a elaborare quello che era successo e quello che aveva visto. E scrive a un certo punto: decantando e sottraendo, il meglio che mi è riuscito di pensare è questo, che se tanto attrae e spaventa il video di una testa separata dal corpo, è anche per il nesso genetico tra la decapitazione e l'immagine moderna, l'immagine riprodotta. Ho così ripescato il libro dello storico dell'arte Daniela Rasse, La ghigliottina e l'immaginario del terrore, uscito da Flammarion nel 1987, magnifica indagine sulla decapitazione come matrice del ritratto, dal ritratto della ghigliottina alle teste recise ancora sgocciolanti dell'incisione rivoluzionaria proprio ai primi dagherottipi. Anche il linguaggio ha le sue astuzie. Il termine ghigliottina, notava Rasse, già nel XIX secolo si usava per indicare un tipo di otturatore fotografico che serviva specialmente per i ritratti, e l'umor nero prese a dare il nome di fotografa al funzionario incaricato di sistemare con precisione il collo del condannato tra le due semilunette della ghigliottina. Un clic o una corda lasciata correre e la testa si trovava separata dal corpo, immortalata in un'ultima espressione. Ghigliottina e fotografia sono sorelle gemelle. Allora, questo è l'aspetto interessante, affascinante della riflessione diagonale che fa Guido Vitiello oggi sul Foglio. Il tentativo di aprire i significati che stanno sotto e che covano sotto come braccia all'interno di quell'immagine e di quel filmato che ci impedisce ogni pensiero dinanzi a quell'orrore. Arras si aggirava, continua a scrivere Guido Vitiello sul Foglio, con maestria tra le stampe della Francia giacobina, gli scritti dei medici, le perorazioni dei membri dell'assemblea, le sottili discussioni dei filosofi, gli aneddoti dei cronachisti, ma si arrestava alle soglie dell'invenzione del cinema senza neppure menzionarlo. Avesse fatto solo qualche passo in avanti ad attenderlo, avrebbe trovato un film di appena 18 secondi, prodotto da Thomas Edison e diretto da Alfred Clark, The Execution of Mary, Queen of Scots, dove l'ascia del boia si abbatteva sul collo di Mary Stuart. Risale al 1895, anno di nascita della nuova arte. Poi continua Guido Vitiello: l'ombra lunga del patibolo pende, per esempio, sul cinema così lieve di Georges Méliès. L'opera di Méliès è un grande incubo giocoso di teste staccate dai corpi che si gonfiano e si sgonfiano come palloni di caucciù che fluttuano nell'aria come ectoplasmi, che appaiono e scompaiono, che ballano e cantano in coro. Tutto molto divertente, e si capisce perché lo venerassero i surrealisti. Eppure, lo osservò una volta un archeologo del cinema delle origini, Noël Burke, il tono comico che soffonde le tante decapitazioni, mutilazioni e amputazioni d'arte nei primi film aveva anche qualcosa di esorcistico. Era un modo per venire a patti con l'avvento di una macchina di riproduzione che aveva il potere perturbante di smembrare il corpo umano in mille inquadrature e ingigantirne le parti anatomiche ancora in movimento. E così divagando ci troviamo molto lontani dalle immagini di Foley nel deserto siriano, o forse molto vicini, perché anche se l'Isis ha aggiunto qualche fronzolo, qualche alternanza di piani, quel che vediamo alla fin fine è ancora il tableau vivant di una decapitazione, fisso, ieratico, la vittima e il suo bosia ripresi frontalmente e a figura intera, quasi un film di Méliès. E allora, in questo gioco di specchi che sembra spaventare, riprodurre ulteriormente il senso di significati che stanno sotto a un evento che quasi ci toglie ogni parola, così scrive oggi Guido Vitiello sul Foglio. Thank you. Sono le 9:22 minuti e 28 secondi di oggi, mercoledì 27 agosto. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Vanno allo sbaraglio e noi paghiamo, scrive Vittorio Feltri a proposito dei tanti italiani rapiti in Medio Oriente. Ma quanti sono i comportamenti a rischio che gravano sullo Stato? E ha senso qualificare la scelta di chi porta aiuto umanitario va a raccontare i fatti in luoghi pericolosi come rischiosa e scriteriata? Questo è il tema che verrà affrontato questa mattina da Pietro Del Soldà alle 10 su Radio 3 a tutta la città ne parla. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani. Lo facciamo ricordando ancora una volta il centenario della nascita di Cortázar. Ieri la puntata di Farnet è stata dedicata a lungo alla sua figura, è stata data sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, potete trovare Memoradio, la radio che si ascolta soltanto sul web, fatta di materiali sonori preziosissimi dedicati proprio a Cortázar, fra l'altro anche una sua intervista. E poi ci rifugiamo invece nell'entusiasmo di Davide Coppo, che per rivistastudio.com ha scritto un articolo dedicato proprio a Cortázar, già il titolo eloquente: Cortázar era il migliore. Ed è appunto l'entusiasmo di Davide Coppo che prova a dare altre indicazioni e spunti per leggere un autore indispensabile. Compie 100 anni lo scrittore argentino che ha portato la finzione letteraria ai suoi vertici, una specie di omaggio, una specie di guida. Vediamo cosa scrive Davide Coppo su rivistastudio.com. Una delle citazioni più utilizzate quando si parla di Cortázar, di quelle usate sulle bandelle o sul retro dei libri, come per sponsorizzare l'acquisto prima e la lettura poi, è una frase molto d'impatto di Pablo Neruda, che dice: chiunque non legga Cortázar è condannato. Ma a che cosa, si domanda il lettore? Ma la risposta ce l'ha soltanto chi ha letto Cortázar, ed è per questo che la frase di Neruda funziona perfettamente. Leggi Cortázar e saprai da che cosa ti sei salvato, dici in realtà. Ignoralo e sarai condannato, ma non saprai a cosa. Un'altra frase utilizzata con lo stesso scopo promozionale dagli editori, continua a scrivere Davide Coppo in questo suo articolo su rivistastudio.com, venne pronunciata da Roberto Bolaño, che da Cortázar ha tinto poetica e anche stile, e che ha detto più prosaicamente: Cortázar era il migliore. Cortázar nasce 100 anni fa a Bruxelles e muore dopo 70 anni di vita a Parigi. Europa, ma in mezzo c'è tutto il Sud America. 100 anni sono molti, continua a scrivere più avanti Davide Coppo in questo articolo, che è molto bello perché poi affronta e apre alcune questioni letterarie, ragiona soprattutto sulle lezioni di letteratura che Cortázar a un certo punto della sua vita fece ad alcuni studenti, che sono state adesso pubblicate da Einaudi. Ma la cosa interessante di questo articolo è proprio afferrare l'entusiasmo e l'innamoramento per questo autore. Vedete a un certo punto cosa scrive Davide Coppo: 100 anni sono molti, Cortázar nasce quando scoppia la prima guerra mondiale, quando c'erano imperatori che portavano baffi ridicoli e copricapi ancora più ridicoli, mostrine alle spalle imbottite, medaglie, sciabole, ghette. È strano pensare che Cortázar sia nato così lontano nel tempo, perché i suoi libri sono più che moderni, contemporanei, forse universali, più che contemporanei, ma tendenti sempre verso l'altro, verso la poesia e la fantasia e la modernità. Insomma, libri che non fanno pensare al fatto che l'autore abbia la stessa età della Prima Guerra Mondiale. Like Someone in Love di Duke Pearson, il brano che ha accompagnato l'entrata in studio di Arturo Staltri. Buongiorno Arturo.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Fra l'altro ci sono anche degli ascoltatori che scrivono proprio aspettandoti. Ma teniamo la testa ben salda al corpo, scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, non è firmato, per poter ascoltare le proposte che oggi Arturo ha pensato per noi. Allora io tengo questa attesa ancora così a bruciare, vi segnalo l'ultimo articolo di oggi, molto interessante, una conversazione di Daniele Pizio con un hacker che si fa chiamare Nex, lo troviamo sul Manifesto a pagina 10, che dice delle cose molto interessanti. Quei cookie messi a profitto, la rete è costantemente monitorata da governi nazionali, imprese globali, per spiare le comunicazioni personali e raccogliere dati individuali. Un incontro con Nex, media attivista, esperto informatico di strategie a difesa della privacy, o privacy come si vuole pronunciare in maniera più americana. A prima vista Nex sembra un ragazzo come tanti, taglio di capelli alla moda, un paio di sneakers, gualcita ai piedi e in tasca uno smartphone che estrae di tanto in tanto per controllare la email. Ci siamo incontrati a Bologna in un bar che si affaccia su Piazza Verdi, e poi da qui inizia questa conversazione complicata ma molto interessante, perché si ragiona su tutti quei tipi di programmi che provano a monitorare in maniera surrettizia le attività dei computer di tutto il mondo e dei tentativi di controbattere per l'appunto a questi programmi. Ma insomma, l'articolo ha una sua complessità, ma ve lo segnalo perché vale la pena leggerlo. Arturo Staltri invece, anticipazioni e enigmi della tua puntata.
Allora, intanto consiglio di non prendere troppo sul serio ciò che dirò, perché potrei spaventare qualcuno. Ad esempio, potrei dire che oggi 27 agosto alle 5 del pomeriggio a Ponzano di Fermo nevicherà. Questa è la prima affermazione. Che poi
potrebbe essere
sì, vista l'estate come è passata. Poi ho uno scoop: surdato innamorato in realtà deriva da un vecchio canto bretone, il grifone innamorato. E per chiudere citerò Celentano: noi facciamo un po' come Teseo, che con il fio dell'Arianna andava, così la strada per tornare a casa sempre trovava.
Ecco, insomma, io questi sono gli enigmi che vanno sciolti, sono piuttosto difficili, ma Arturo Staltri lo vedo piuttosto gasato, piuttosto divertito da questa cosa, per cui fate attenzione al Primo Movimento che sta per iniziare questa mattina, insieme a Luca De Ioris alla console, Isabella Carboni in redazione, Gianfranco Rossi in regia e anche curatore del programma. Vi ringrazio e vi saluto, do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.